File 22, pagina 117. Hans Steiner era un comunista austriaco che penso fosse da molti anni a Buchenwald, perché nel discorrere del passato raccontava episodi e fatti come se li avesse vissuti in prima persona. Non cessò mai di meravigliarmi il fatto che in ogni discussione egli mettesse in evidenza il diverso comportamento dei comunisti austriaci da quelli tedeschi. Era gentile, bravo, diligente. Se la nostra ala dava più l'impressione di una locanda austriaca con tutta quella pulizia e quell'ordine, e se nel blocco non ci furono mai contestazioni, litigi, invidie o d'altro, ciò lo si doveva certamente alla serenità, imparzialità e severità con cui Hans gestiva l'ambiente. Penso già alla meraviglia e all'incredulità di molti compagni di deportazione nel leggere quanto sopra ho scritto, ma è la verità. Più di una volta sono stato ripreso e sgridato da Hans, e qualche volta anche in malo modo. Devo ammettere però, a distanza di anni, che aveva sempre ragione. Ad esempio, io non ho mai avuto troppa simpatia per l'acqua, eccetto quella di mare. Nel blocco invece vigeva un'ordinanza, non so da chi emanata, per cui al mattino bisognava lavarsi a torso nudo. Mentre nel Tagesraum, soggiorno chiamato anche Stube, avevamo una stufa che riscaldava l'ambiente, il dormitorio ed il bagno erano gelidi. Più di una volta al mattino, quando andavo al bagno, evitavo di spogliarmi a torso nudo. Mi lavavo gli occhi, non di più, e ritornavo a bere quell'acqua calda e scura che sostituiva il caffè. In ciò ero imitato da qualche altro, ovviamente italiano, e dallo spagnolo. Una mattina Hans ci sorprese a lavarci con gli indumenti addosso. Ci fece una scenata coi fiocchi e ci urlò che eravamo dei deportati pericolosi per la comunità, in quanto possibili portatori di leuze, pidocchi. Il suo aiuto, Dimitri, il russo, con Hans si intendeva a meraviglia. Credo che Dimitri riuscisse persino ad intuire i pensieri di Hans, tanto si capivano. L'indomani mattina, con il mio biglietto del Bau 1, mi avviai alla piazza dell'appello, con il blocco inquadrato al completo. Tarlao e Longhetto si fecero in quattro per presentarmi ai compagni italiani degli altri blocchi, per spiegarmi che di fianco al portone d'ingresso c'erano due file di celle dove prima o poi venivano uccisi i deportati rinchiusi, ed infine mi portarono a vedere l'uscita dal lager dei comandi di lavoro. Sembrava una farsa e sul momento mi fece sorridere. Quello sfilare continuo di comandi senza interruzione, a passo di marcia e al suono di una banda in divisa che senza posa dava dentro agli strumenti, le SS che contavano le righe, si sfilava per cinque, e segnavano il numero dei deportati che componevano ogni comando, il bastone che di tanto in tanto calava sulle spalle di qualcuno, senza che io da lontano, nel pallido chiarore dell'alba, riuscissi a comprendere la causa, bloccarono il mio sorriso e mi fecero comprendere che non si trattava di una farsa, ma di una lugubre tragedia. Perdemmo così del tempo e quando andai a cercare il Bau 1, il comando era già uscito dal campo ed era andato al lavoro. Rimasi così nella piazza dell'appello. Tutti i comandi erano usciti e nella piazza osservai gruppetti di deportati, evidentemente come me, rimasti senza comando. Mi si avvicinarono un Vorarbeiter con la scritta riportata su una fascia al braccio sinistro e due SS. Mi dissero qualcosa che io non compresi immediatamente. Ricordo solo che mi arrivò uno sganassone che mi gettò a terra, mentre il Vorarbeiter mi gridava «Mütze ab!» giù il berretto. Mi ero già dimenticato una delle raccomandazioni ricevute in quarantena: scoprirsi il capo davanti ai militari delle SS. Mi ordinarono di raggiungere un gruppetto che si stava incolonnando ed io di corsa obbedii, fregandomi la guancia, e mi incamminai assieme a loro. Giungemmo al grande portone con sulla scritta che avevo veduto entrando nel lager più di un mese prima. Tutti i comandi erano già usciti ed i musicanti stavano riponendo gli strumenti nelle custodie. Eravamo in ritardo. Al momento di oltrepassare il portone, le SS di guardia ci contarono e riportarono su un registro il nome del comando ed il numero che lo componeva. A poche centinaia di metri dall'uscita del campo trovammo un gruppo di deportati con un altro SS. Erano sì e no una quarantina, tutti alti, biondi, robusti ed allegri, che scherzavano tra di loro. Non avevano il triangolo e parlavano tra di loro una lingua a me incomprensibile. In disparte vi era una grande catasta di elementi prefabbricati per baracche già usati. E vicino a questi vidi un deportato con la I nel triangolo rosso, che mi fissava ed ogni tanto stringeva le palpebre. Osservandolo mi accorsi che il suo volto mi era familiare, ma non riuscivo a metterlo in relazione con qualcosa che me lo facesse ricordare. Mi avvicinai e gli dissi: «Sono anch'io italiano, mi chiamo Berti». «Ah, sei tu Berti! Mi sembrava di conoscerti, ma senza occhiali non vedo granché». Era Fausto Pecorari, si veda nota numero 15, uno dei pochi democristiani conosciuti in un anno di lotta clandestina. In seguito ne conoscerò molti al mio ritorno in Italia. Io e Pecorari ci eravamo incontrati nel dicembre 1943, quando, tornando da Milano, gli avevo portato un bigliettino di saluti da parte di Marazza. Si veda nota numero 16. C'eravamo visti poi altre volte ed avevamo discusso della situazione politica che si andava evolvendo. L'ultima volta mi aveva raccontato che nell'ambito delle sue amicizie egli poteva in ogni istante contare sul vescovo di Trieste, Monsignor Santin. Avendogli io fatto osservare che un vescovo che aveva accettato di sostituire il vescovo Fogar, decisamente in viso ai fascisti che avevano organizzato una campagna contro di lui, anche sul quotidiano triestino Il Piccolo, e che appena nominato aveva proibito nei sobborghi e nel Carso le messe e le prediche in sloveno, non mi dava alcuna garanzia, né come presule né come amico. Si era offeso e quel mattino mi piantò in asso vicino al molo Pescheria a Trieste, andandosene adirato. Rivedendoci scordammo tutto e fummo felici di ritrovarci assieme. Le SS ci affidarono un lavoro molto semplice. Si trattava di trasportare in gruppi di 4 gli elementi di baracca a 300-400 metri di distanza e di stivarli per bene uno sopra l'altro. Io e Pecorari cercammo di stare insieme. Dopo un po' mi accorsi che avevo fatto un cattivo affare. Pecorari e gli altri due della mia squadra erano molto più alti di me, per cui il pezzo di baracca che noi trasportavamo gravava con il peso e gli spigoli in maniera spropositata sulla mia spalla e sul mio collo. Quando arrivò la pausa di mezzogiorno ero sfinito e dolorante. Ci fermammo a riposare e a chiacchierare e solo allora scoprimmo che i nostri compagni erano poliziotti danesi. Uno di essi, che aveva notato il mio disagio nel trasporto di quelle parti di baracca, raccattò da terra i resti di un sacco di cemento, si veda nota 17. Lo piegò e ripiegò sino a farne un piccolo cuscinetto e me lo diede perché mi proteggessi sia la spalla che il collo. Pecorari quel giorno era molto avvilito. La sera prima qualcuno lo aveva informato che le lettere degli italiani non arrivavano a destinazione e che nessuno al campo aveva ancora ricevuto notizie da casa. Era arrivato al campo ammalato di ulcera ed aveva lasciato a Trieste la moglie ed una nidiata piuttosto numerosa di figli, che erano la sua preoccupazione continua. Come faranno a tirare avanti senza di me? Chi li aiuterà? Mia moglie avrà almeno il buon senso e l'iniziativa di vendere la barca, si chiedeva. Mi raccontò che non riusciva a mangiare quel pane nero, con la muffa tutt'intorno, poiché aveva paura che aggravasse la sua ulcera, per cui se fossi andato da lui la sera me ne avrebbe dato la crosta. Lo feci per qualche sera. Poi, più che la paura, si potrebbe dire, parafrasando Dante, poté il digiuno, ed anche lui mangiò l'intera razione di pane. Il lavoro di quel giorno terminò molto presto. I compagni erano giulivi. Le SS ci riportarono al campo con molto anticipo rispetto agli altri comandi, che invece terminavano ad orari fissi. Io e Pecorari ci demmo appuntamento per l'indomani. L'indomani ci ritrovammo in pochi, sì e no una decina, nel punto concordato dal Vorarbeiter del giorno prima. I danesi non c'erano. Ci portarono nei pressi delle caserme delle SS, non lontano dal campo, e ci ordinarono di portar via delle immondizie, di spostare vasi di fiori, di pulire i giardinetti dalle foglie cadute dagli alberi, di lavare i bidoni, in sostanza di fare il lavoro degli spazzini. Quello che mi colpì quel giorno fu l'uscita dal campo ed il successivo rientro alla sera. Uscimmo a passo di marcia, accompagnati dalla banda che senza sosta suonava marcette allegre. Il nostro passo era rapido e l'attenti ad est, comandato dal Vorarbeiter, era secco. Uscii dal campo frastornato. Mi sembrò di partecipare ad una parata, tanto fu la perfezione del nostro assetto. La banda introduceva un effetto surrealistico nel mio modo di pensare al lager e nel lager. Quando potrò osservarla meglio, mi sembrerà la banda di un circo equestre, con divisa, bottoni luccicanti e alamari. I suonatori impettiti ed incuranti di noi che sfilavamo continuavano a soffiare dentro i loro strumenti come automi, senza una partecipazione umana alle nostre vicende, ma soprattutto incuranti del senso del ridicolo della situazione. Saprò poi che le loro divise erano quelle della Guardia Reale Jugoslava, depredate dai nazisti a Belgrado nel 1941. Speravo di ritornare anche l'indomani con Pecorari in quel comando che non comportava lavori pesanti. Invece terminai proprio nel BAU 1, un comando di oltre 250 deportati. Venimmo inquadrati dai Vorarbeiters in maniera perfetta. Ci mettemmo in marcia e dal suono della banda uscimmo dal portone principale. Io ero in una delle prime file, uscita dal raggio di azione degli SS che presidiavano il cancello, con nella mente ancora il suono della banda. Cercai con gli occhi qualche faccia nota o che comunque avesse la I dentro il triangolo. Fu allora che vidi il nostro capò. Era un anziano signore con la barba bianca ed occhiali che, camminando affiancato, parlava da pari a pari con l'SS, con il berretto calato sulla testa. La cosa mi meravigliò. Sul lavoro incontrai un triestino, Gigi Maraldo, col quale strinsi una fraterna amicizia. Antifascista e comunista, egli aveva dovuto emigrare in America negli anni 20. Poi era tornato a combattere in Spagna nelle file dei garibaldini. Successivamente a Trieste aveva fatto parte dei GAP finché i tedeschi lo arrestarono e lo deportarono. Scoprimmo di avere molti amici comuni fra i resistenti. Mi informò che il comando era buono. Era sufficiente fare quello che ordinavano i Vorarbeiter e si veniva lasciati in pace. Dovevamo temere solo un SS anziano, che era soprannominato Tom Mix, non so per quale ragione, il quale spesso e volentieri, talvolta senza alcuna ragione, menava qualche randellata. Gli altri SS invece non davano fastidio. Eravamo destinati a lavorare alle officine Gustloff, si veda nota 18, che erano costituite da oltre una decina di capannoni, credo 13, situati all'esterno del lager, distanti dal portone d'ingresso meno di un chilometro, in cui si producevano le canne per i cannoni antiaerei da 88 mm, per quelli da 37 mm, per quelli anticarro da 75 mm ed anche pistole e parti di fucile. Accanto alla fabbrica vi erano pure le rimesse della divisione corazzata di stanza a Buchenwald. Nella Gustloff era interessato, si diceva, il Gauleiter della Turingia Fritz Sockel e vi lavoravano prima del bombardamento parecchie migliaia di deportati. Il mattino del 24 agosto, mi raccontò Brovedani, un passaggio di ricognitori alleati lanciò migliaia di volantini con i quali si preannunciava il bombardamento e si invitava il comando dell'SS ad allontanare i deportati dalla zona. Il Lagerführer, si veda nota numero 19, si limitò a dare l'allarme con le sirene verso mezzogiorno. E i deportati del campo si rifugiarono nelle baracche e nei blocchi, secondo le disposizioni del comando. Quelli della Gustloff dovettero invece rimanere dentro la fabbrica. I bombardieri alleati con sbalorditiva precisione lasciarono cadere tonnellate di bombe sulla Gustloff, si veda nota numero 20, e sulle officine vicine. Colpirono pure le caserme dell'SS, le rimesse ed anche la villetta o baracca dove vivevano la principessa Mafalda di Savoia e Rudolf Breisched, si veda nota 21, con la famiglia. La principessa, rimasta ferita, fu operata e morì nel bordello del campo. Breisched morì, invece, sotto le macerie della villetta. Il bombardamento causò 450 morti ed oltre 500 feriti tra i deportati che lavoravano alla Gustloff e nei comandi esterni vicini alla fabbrica d'armi. All'interno del campo arrivarono solamente due o tre spezzoni incendiari che diedero fuoco alla lavanderia e incendiarono la quercia sotto la quale amava riposarsi più di un secolo prima Goethe. Dopo il bombardamento al comando Bau 1, ordinarono di recuperare i mattoni delle officine bombardate, togliendo l'intonaco di cui erano incrostati. Fu questo il lavoro cui venimmo adibiti quel giorno e che durava già da alcune settimane. Non era un lavoro né pesante né assillante, ma svolgendosi all'aperto ci causavano disagio il freddo e la pioggerella frequente in quella stagione. Accanto a me c'era Maraldo e potemmo chiacchierare durante tutta la giornata. Egli era di natura taciturno, introverso, però pressato dalle mie domande mi informò su molti fatti che non conoscevo. Il nostro capo, ma poteva anche trattarsi del Vorarbeiter caposquadra, era un austriaco arrestato dai nazisti all'atto dell'occupazione dell'Austria e si trovava da molto tempo a Buchenwald. Quando ebbi modo di conoscerlo e di parlargli, si ricordò di Porto Rose, il mio paese in cui era stato alcune volte in villeggiatura ospite nella villa di un ex ammiraglio della marina austro-ungarica. Non alzava mai la voce, dava gli ordini sempre attraverso i Vorarbeiters, che rispondevano a lui della propria squadra. Al rientro la sera Hans mi chiese di portare della legna, l'indomani, dal Bau 1. Questa richiesta mi allietò. Ero contento di poter far qualcosa per il blocco dove vivevo. All'indomani, durante la pausa di mezzogiorno, mentre i compagni si riscaldavano davanti a fuochi accesi in bidoni vecchi, io di tutta lena mi misi a raccogliere legna per farne una ruota, come avevo visto fare da altri deportati il giorno prima. Quei tre o quattro miei compagni che facevano il mio stesso lavoro erano sorprendentemente rapidi, sia nello scegliere i pezzi di legno che nel sistemarli insieme, in modo da formare una ruota, stringerla e legarla. Io sbagliai tutto sin dall'inizio. Scelsi male i pezzi, alcuni erano troppo lunghi, la mia opera franò, come la piccola catasta che avevo fatto. Dalla rabbia mi vennero le lacrime. Non ero capace nemmeno di portare a casa un po' di legna. Il capo, che da lontano osservava il mio daffare, chiamò un Vorarbeiter e gli ordinò di farmi aiutare. Questi disse qualche parola ad un polacco ed in pochi secondi la mia ruota fu fatta. Ero felice. Ringraziai il polacco, che mi disse di ringraziare il Vorarbeiter, e questi mi disse che aveva eseguito, notate bene, l'ordine del capo. Andai a ringraziarlo e così ebbi modo di conoscerlo. Prima che la giornata finisse, dovevo subire un'altra delusione. Durante il rientro nel lager si marciava sempre in fila per cinque. Io, ancora inesperto e timoroso di dar fastidio ai miei compagni con la mia ruota di legna, mi ero messo in una fila esterna. Mentre stavamo varcando il portone, un SS mi fece cenno di accostarmi. Uscii dalla folla, ormai eravamo entrati e le file si scioglievano. Mi accostai, sempre tenendo in mano quella ruota, ma dimenticando di levarmi il berretto. Mi sentii colpire da tutte le parti da una gragnuola di bastonate, sei o sette colpi sicuramente, e mi fu strappata la ruota di mano. Istintivamente fuggii senza protestare, senza difendere la mia ruota. Al blocco presero la cosa in ridere e mi raccomandarono di non mettermi mai, se era possibile, nelle file esterne della colonna. I bastoni dell'SS, marciando per cinque e veloci, come si marciava noi all'entrata e all'uscita, non sempre arrivavano nella fila centrale, per cui quello era il posto più sicuro, poiché le SS si procuravano sempre così la legna per il loro corpo di guardia. Nei giorni seguenti riuscii a portare la ruota di legna nel blocco ed ebbi come premio un mestolo di zuppa in più. Leggo le note a pie pagina. Nota numero 15. Fausto Pecorari, medico radiologo triestino, da sempre fervente antifascista. Democristiano, fece parte del CLN clandestino di Trieste. Dopo la liberazione venne eletto alla vicepresidenza dell'Assemblea Costituente. A Buchenwald ricoprì il ruolo di cassiere del Comitato di Assistenza Italiano. Nota numero 16. Giuseppe Marazzo, lombardo, membro del CLN Alta Italia, nel quale rappresentò la DC. Nel dopoguerra sarà più volte ministro. Nota numero 17. Ai sacchi di cemento vuoti noi deportati dovremmo dedicare un'ode, un libro, un tedeum di ringraziamento, tanto ci furono utili. Ci aiutarono in ogni modo, come seconda camicia per ripararci dal freddo, come cuscinetti per le nostre spalle in sostituzione della carne che se n'era andata, per proteggere le nostre ossa, come carta per avvolgere, per prendere appunti, per disegnare, per tracciare mappe, per accendere il fuoco, eccetera, eccetera. Nota numero 18. Come dappertutto, anche in questa fabbrica vennero attuati dei sabotaggi che raggiunsero valori eccezionali. Esempio, sui 10.000 pezzi al mese di cannone da 88 mm preventivati, dopo 18 mesi si riuscì a raggiungere a malapena gli 8.000. Ad ora i russi urinavano dentro i trasformatori al posto di mettere l'olio. Altri, a lavoro finito, tranciavano i cavi. In altri lager si sabotavano le macchine utensili. In altri venivano regolate male, in modo da provocare un'infinità di scarti, eccetera, eccetera. In molti casi, deportati sospettati di sabotaggio vennero impiccati dalle SS. Nota numero 18. L'ufficiale delle SS comandante del campo di concentramento, in quel periodo il campo era comandato da Hermann Pister, ufficiale superiore delle SS, che ne tenne il comando dal 1942 alla liberazione. Processato e condannato a morte, Pister si suicidò in prigione. Nota numero 20. La Gustloff, gravemente danneggiata, riprenderà la produzione a ritmo molto ridotto. Nel marzo del 1945 impiegherà solo 1.400 deportati rispetto alle migliaia avute in precedenza. Nota numero 21. Rudolf Breitscheid, capo della socialdemocrazia tedesca, e Rudolf Hilferding, già ministro delle finanze della Repubblica di Weimar, ebbero da Joyce Lussu a Marsiglia, dove si erano rifugiati, dei documenti di identità falsi. Nessuno dei due ebbe il coraggio di usarli. Arrestati, Hilferding si suicidò o venne assassinato in una delle celle dalla Gestapo a Parigi, e Breitscheid venne deportato a Buchenwald e divise assieme alla famiglia la baracca, la villetta come la chiamavano, nel cosiddetto Lager Fichtenhain, in cui era prigioniera anche Mafalda di Savoia, a 200 metri circa dal portone del Lager. Tutti coloro che usarono invece i documenti preparati dalla Lussu, Garosci, Vagliani, Cianca, eccetera, riuscirono a lasciare la Francia. Fine delle note. Pagina 123.